Ora di punta. Filo diretto.
Giovedì 20 gennaio, buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Sono passati 15 minuti dopo le 13, saluto la squadra di Radio Immagine, Elenia Daniello, alla parte tecnica Silvio Carvini per quanto riguarda il lavoro allo streaming, in redazione questa mattina c'è Stefano Minucci. Buon pomeriggio, bentornato nei nostri studi e buon anno al segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta, ben trovato.
Grazie, grazie a tutti, grazie alla fantastica squadra di Radio Immagina e ovviamente a tutti i nostri ascoltatori che sono fedelissimi e che ci stanno seguendo.
Esatto, che ci hanno riempito, letteralmente riempito di domande che poi, segretario Letta, vedremo insieme nel corso di questo filo diretto. Io ricordo intanto il numero per comunicare con noi in tempo reale, 342 14 26 902, un'unica preghiera, insomma utilizzate questo numero attraverso per scriverci, ecco, messaggi possibilmente scritti o al massimo vocali, anche per dare tempo e modo alla nostra redazione di prepararli. Allora, segretario Letta, ovviamente al primo posto tra le decine di domande che ci sono arrivate in redazione da iscritti, militanti, simpatizzanti, quelle che riguardano la partita del Quirinale, anche perché lunedì prossimo, lunedì 24, si inizia a fare sul serio, come qualcuno ha scritto. Allora, mentre andiamo in onda, arretra, ma è ancora in campo, la candidatura divisiva di Silvio Berlusconi, è così?
Vedremo che cosa succederà, vedremo che cosa diranno, vedremo che cosa farà il centrodestra. Noi l'abbiamo, questa vicenda del Quirinale, affrontata fin dall'inizio con una linea che è stata la seguente. La prima cosa importante è che era chiaro che non si sarebbe potuti arrivare a intese mesi fa. Io mi ricordo ancora quando a ottobre, a novembre, a dicembre io ero subissato di richieste di prendere posizione, di fare candidature, di dire la nostra. Siamo a 3 giorni e la situazione è ancora fluida, figuriamoci se si fosse cominciato a discuterne mesi fa. È la regola del Quirinale per certi versi, cioè è una elezione che man mano che ci si avvicina al giorno fatidico in cui i grandi elettori si ritrovano a Roma per votare, che si cominciano a trovare le intese. E in secondo luogo questa volta è particolarmente complicata, io lo voglio dire anche cercando di coinvolgere tutti i nostri iscritti, i nostri elettori e i nostri ascoltatori che ovviamente sperano e si aspettano risultati rapidi e uno o una grande presidente eletto subito, rapidamente, completamente in linea con i nostri valori, quello che pensiamo, quello che vogliamo. Questa sarà un'elezione complicata, io lo dico con molta chiarezza, perché questo Parlamento, il Parlamento che eleggerà il successore di Mattarella, è un Parlamento frammentato come non si è mai visto. È un Parlamento nel quale il gruppo misto, che è il segno, il gruppo misto è molto grande, il gruppo misto è il segno delle ferite, delle frammentazioni di questa legislatura così complessa. È un Parlamento in cui nessuno ha la maggioranza e, per rendere più complicate le cose, nonostante che sia chiaro che nessuno ha la maggioranza, ma questo era chiaro già da settimane, il centrodestra si è comportato in queste settimane come se avesse la maggioranza e quindi ha tentato un assalto al colle con l'idea di avere un candidato di centrodestra. E noi ci siamo trovati, lo dico ai nostri elettori, ai nostri militanti, nella difficoltà, cosa non semplice, di dover da una parte respingere questo assalto al colle, di dire chiaramente, siccome il centrodestra non ha la maggioranza, il centrodestra non ha nessun diritto di imporre un suo candidato al Quirinale. Allo stesso tempo il nostro problema è che non basta dire di no, noi dobbiamo anche con lo stesso centrodestra col quale stiamo governando in questa situazione unica, straordinaria, eccezionale, dobbiamo individuare un accordo per un nome invece condiviso. Quindi di fronte a questo assalto al colle del centrodestra noi abbiamo dovuto trovare il giusto equilibrio tra respingere l'assalto con fermezza e allo stesso tempo tenere il canale di comunicazione e i canali di comunicazione aperti con un centrodestra col quale un nome condiviso e non di parte, quindi non un nome di centrodestra, noi dobbiamo trovare un'intesa e dobbiamo trovare un'intesa su un nome appunto super partes istituzionale, che è un po' lo sforzo che stiamo facendo, che faremo nei prossimi ore, nei prossimi giorni. È evidente che in tutto questo il fatto che sia ancora aperta, almeno formalmente, la questione della candidatura di Berlusconi rende tutto molto, molto più complicato. E quindi il motivo per il quale in queste ore ancora non è successo nulla non è responsabilità nostra, ecco, mi sento di dirlo con grande forza. Noi siamo qui, abbiamo in queste ore detto chiaramente qual è la strada giusta, non c'è un'interlocuzione col centrodestra, perché il centrodestra fino ad oggi è stato indisponibile a interloquire, bloccato com'era, su questa idea dell'assalto al Colle con una candidatura di centrodestra, anzi non di centrodestra, con il fondatore del centrodestra italiano.
Va bene, allora ricordo ancora il numero, continuano ad arrivare domande al 342 14 26 902 per comunicare in diretta con Radio Immagina. Saluto anche tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento attraverso Punto Radio a Cascina, li salutiamo, insomma potete prendere parte anche voi a questo filo diretto quest'oggi con il segretario Enrico Letta. Domanda che le arriva da Andrea Portigliatti, che scrive dalla Valle d'Aosta. Buongiorno segretario, dal confronto con il centrodestra post-berlusconiano, crede che si possa arrivare ad una convergenza su una personalità autorevole che possa già al primo turno essere eletto o eletta capo dello Stato?
Beh, intanto saluto Andrea, lo saluto affettuosamente. La speranza è quella. Io francamente, al punto in cui siamo e col Parlamento frammentato nel quale ci troviamo, non sto a sottilizzare su primo, secondo o quarto turno. Quello che è chiaro è che il Presidente della Repubblica dovrà uscire da un accordo tra centrodestra e centrosinistra, perché per eleggere il Presidente della Repubblica c'è bisogno di un quorum molto elevato, e quindi il quorum molto elevato obbliga a un accordo. Aggiungo che dato che oggi il governo Draghi è sostenuto da una maggioranza che è una maggioranza che rasenta, sfiora il 90% dei componenti del Parlamento, è evidente che sarebbe diciamo assurdo e contraddittorio se noi eleggessimo un Presidente della Repubblica a 505 voti o comunque con una maggioranza risicatissima. Di solito, anzi, le regole, la costruzione delle nostre istituzioni dice l'opposto. Di solito il Presidente del Consiglio, non di solito, sempre il Presidente del Consiglio ha una maggioranza che è più piccola della maggioranza istituzionale del Presidente della Repubblica. Sono due figure diverse che lavorano su due livelli diversi. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato, interpreta l'unità della nazione e dovrebbe essere votato da forze politiche diverse, anche forze politiche appunto di schieramenti diversi che non governano insieme. Adesso in questo caso oltretutto abbiamo questa situazione eccezionale di un governo di unità nazionale, quindi è evidente che in tutto questo è ancora più importante avere un accordo generale. Quindi sì, la mia risposta è: noi dovremo fare un accordo col centrodestra, vogliamo fare un accordo col centrodestra, perché abbiamo a cuore il Paese, l'interesse del Paese è una successione a Sergio Mattarella in linea con la presidenza di garanzia e di rappresentanza veramente di tutti gli italiani, come Sergio Mattarella è stato, lo dimostrano tutti gli attestati, i sondaggi e i commenti, e noi crediamo che sia importante, molto importante, muoversi in questa direzione. Noi cominceremo a discuterne come stiamo facendo. Ho deciso insieme al capogruppo alla Camera Deborah Serracchiani e al Senato Simona Malpezzi, i grandi elettori e la direzione nazionale del nostro partito ci ha dato il mandato di seguire questa vicenda. Abbiamo deciso di convocare i nostri grandi elettori, i grandi elettori del PD, che saranno convocati domenica pomeriggio alle 17. Questa convocazione domenica pomeriggio alle 17 avviene come primo momento nel quale ci incontreremo con tutti i grandi elettori, e ovviamente non ho idea di quale sarà la situazione di domenica alle 17 dal punto di vista delle intese, degli accordi, ma quello che ho certo è che il metodo con il quale lavoreremo è il metodo della massima trasparenza, così come è già avvenuto nella nostra riunione di direzione con i gruppi parlamentari. Trasparenza piena e totale, discuteremo con tutti, non ci saranno forzature, perché sappiamo benissimo che non ci devono essere forzature, ma ci deve essere un consenso che cresce, e soprattutto che tutte le scelte che faremo saranno spiegate e spiegabili, perché ho molto a cuore il fatto che la scelta del Presidente della Repubblica avvenga attraverso una trasparenza di posizioni nei confronti degli elettori e dei cittadini, che possano vedere e giudicare molto chiaramente il lavoro che faremo, senza che, come è avvenuto tante volte in passato, questa elezione sia funestata da trappole, sgambetti, franchi tiratori. Ecco, io spero che ci sia veramente da parte di tutti l'intenzione di giocare questa partita, tenendo conto non soltanto, è una parola diciamo che può sembrare retorica, dell'interesse del paese, ma anche della particolare situazione che il paese sta vivendo sotto questo cappio, questa difficoltà che il Covid ci sta purtroppo
Anche ieri giornata addosso. Drammatica, 192.000 positivi, 380 vittime, terapie intensive che registrano
noi abbiamo, nuovi ingressi. Io mi sento di fare un appello a tutta la politica e a tutti noi, perché è un sussulto veramente di diamo il meglio di noi stessi tutti, facciamo sì che la politica dimostri di essere all'altezza del momento che stiamo vivendo. Bisogna che ognuno faccia un passo indietro per fare tutti insieme due passi avanti, e che si riesca effettivamente a fare una scelta che sia una scelta a livello di ciò che abbiamo oggi. Oggi il nostro paese ha Mattarella e Draghi nelle due diciamo posti di vertice, di comando. Ecco, noi dobbiamo essere a quel livello lì, dobbiamo essere all'altezza di quello che Mattarella ha rappresentato, e veramente dobbiamo avere in testa tutte le difficoltà che gli italiani e le italiane stanno vivendo in questo momento, le difficoltà legate al Covid, legate a una ripartenza difficile, legate a una situazione economica che è complicatissima, una ripresa che sembrava essere ripartita alla grande, invece oggi con questa incredibile vicenda del caro energia, del caro bollette elettriche, del caro materie prime, rischia di essere azzoppata. Noi vogliamo mettere in campo le iniziative che siano necessarie per rendere questa ripresa una ripresa non azzoppata dal rincaro delle materie prime e tutte le altre vicende che abbiamo davanti. Insomma, è il momento per la politica di dimostrare di essere all'altezza della situazione.
Sì, perché appunto, segretario Letta, come lei ricordava, cioè, per carità, la partita è importantissima del Quirinale, no? Però poi ci sono tanti problemi a cui il governo è chiamato a dare risposte, il Partito Democratico poi in particolare. Allora, tema scuole e tema caro bollette. Le leggo la prima domanda, Silvana da Ancona. Per fortuna siamo riusciti a non fare la chiusura generalizzata delle scuole tornando alla DAD generalizzata. Io credo che dobbiamo continuare a batterci affinché le scuole, grazie all'autonomia scolastica, intervengano per mettere in sicurezza studenti e insegnanti, eventualmente decidere caso per caso la DAD. Non molliamo sulla scuola, segretario. Questo è stato un tema estremamente dibattuto, no? Soprattutto alla ripresa adesso dell'anno scolastico dopo le vacanze di Natale. Sembra, come dire, l'azione del governo, la volontà del Partito Democratico essere stata premiata, almeno dai numeri che il ministro Bianchi ha diffuso.
Ma ringrazio molto per questa domanda e ringrazio moltissimo anche per le parole, per i commenti che l'hanno accompagnata. Io sono fermamente convinto che sulla vicenda della scuola il punto fermo dovesse essere quello della scuola in presenza fisica. E ne sono sempre stato convinto, ne ero convinto già prima, ma devo dire che quello che mi ha completamente convinto su questa scelta sono stati i dati dell'Invalsi che sono usciti recentemente, qualche tempo fa. Questi dati dimostrano che il nostro paese ha vissuto 2 anni e sono stati 2 anni che hanno lasciato una traccia pesante. Questa traccia pesante noi la pagheremo in futuro, perché ci sono stati 2 anni nei quali coloro che hanno studiato durante questi 2 anni hanno avuto risultati che sono stati diversi rispetto a quello che accadeva prima. E di solito ci si aspetta che i risultati migliorino, perché per tanti motivi, nuove tecnologie, nuovi strumenti, le riforme, l'impatto delle riforme, e invece c'è stato un arretramento. Cioè noi abbiamo avuto delle generazioni che ai vari livelli hanno vissuto il drammatico aumentare delle disuguaglianze. Sono disuguaglianze, le peggiori disuguaglianze, perché la disuguaglianza è sempre dura, ma quando la disuguaglianza riguarda il modo col quale costruisci te stesso, hai l'impressione che questa disuguaglianza finisce per portartela per tutta la vita, se ovviamente nell'educazione questa ha un impatto, che è un impatto complicato che dura nel tempo. Ed ecco perché quei dati dell'Invalsi ci hanno detto che noi dobbiamo assolutamente avere il punto fermo di mantenere le scuole aperte. Ci siamo battuti per questo. Io sono contento che l'intero Partito Democratico abbia fatto un grande lavoro in questa direzione, in Parlamento. I nostri ministri sono stati fermi e, devo dire la verità, noi abbiamo avuto il Presidente del Consiglio e il Ministro della Pubblica Istruzione che sono stati sempre chiarissimi fin dall'inizio. La scuola doveva ripartire in presenza. È evidente che molte classi, di chi ci sta ascoltando in questo momento, ci saranno tante persone sicuramente che hanno i figli che stanno facendo la DAD o che sono in quarantena, perché è evidente che le regole che sono state applicate sono regole che fanno sì che si sta in classe, salvo situazioni particolari che si sono create, ma queste situazioni particolari e le classi in DAD rendono possibile che la regola sia la presenza fisica e che questo possa continuare. Vede, sa qual è il punto? È che se si fosse andati in DAD subito, in modo indistinto e generalizzato, poi sarebbe stato molto complicato individuare una data di ripartenza, perché qual era il criterio col quale si ripartiva? Io vedevo già il rischio che diciamo questo allungamento delle vacanze di Natale, come si era detto, sarebbe diventato un allungamento delle vacanze di Natale che, diciamo, per inerzia e per maggiore facilità avrebbe congiunto le vacanze di Natale e le vacanze di Pasqua. E credo che sarebbe stato un dramma, un disastro, avrebbe aumentato ancora questo problema delle disuguaglianze. Quindi bene che si sia fatto così, stiamo gestendo quello che sembra essere il picco della variante Omicron. I dati che arrivano dalla Gran Bretagna dimostrano che lì, dove erano davanti a noi di qualche settimana, è cominciata la china discendente, e noi ci auguriamo che lo stesso accada in Italia con, ripeto, questa scelta della scuola aperta. Ripeto, è importante sempre dire e ricordarsi che tutti i grandi paesi europei, la Francia, la Germania, hanno tenuto la scuola aperta anche negli ultimi 2 anni. Hanno ovviamente avuto anche loro le loro situazioni di quarantena e quant'altro, ma la scuola è sempre stata aperta. Quindi noi facciamo oggi una scelta che va nella giusta direzione di marcia. Sono contento che sia stata fatta e dobbiamo tenere il punto su questo.
Allora, 342 14 26 902 per intervenire nel filo diretto con il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta. Ci vogliamo prendere una piccola pausa? Ci beviamo un sorso d'acqua e ricominciamo.
Ascoltiamo qualcosa di gradevole.
Perfetto, benissimo. Piccola pausa e torniamo in diretta. Restate con noi. diretta con Radio Immagina Live in questo 20 gennaio 2022. Siamo arrivati alle 13:36 minuti. Ancora un buon pomeriggio a tutti da parte di Cristiano Bucchi. Vi ricordo che nostro ospite quest'oggi per il filo diretto è il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta. Abbiamo parlato di Quirinale, abbiamo parlato di scuola. Letta, parliamo un attimo di energia. Allora, un'altra domanda arriva da Tonino De Ciccio Mignano Montelungo in provincia di Caserta. Le scrive: buongiorno segretario, volevo segnalare l'aumento di tutte le materie prime oltre all'elettricità. Noi ceto medio stiamo morendo, bisogna fare al più presto.
Allora, Tonino ha assolutamente ragione, l'ho citato prima come tema, adesso sviluppo il ragionamento. È stato improvviso, in parte inatteso, almeno nell'intensità, questo aumento che in autunno si è verificato del costo delle materie prime, del costo dell'energia, che poi si è riversato su tutti i costi dei prodotti. Questo aumento è motivato da tanti aspetti, in gran parte motivato dalla forza della ripresa, dal fatto che la ripresa è stata così impetuosa che non, gli effetti che questo ha avuto su tutta la catena del valore sono stati effetti molto pesanti. La necessità di intervenire ce l'abbiamo avuta chiara fin dall'inizio. Il governo, sulla base di tante sollecitazioni anche da parte nostra, è intervenuto in modo molto significativo. Segnalo tra le varie cose la più importante di tutte, che è stata quella dell'intervento in legge di bilancio, quasi 4 miliardi di euro per le imprese, in particolare le imprese più energivore, per le famiglie, per contenere il caro bollette. Quindi è stato un intervento, quasi 4 miliardi di euro sono tantissimi. Il problema è che quell'aumento è stato molto maggiore e soprattutto è continuato. E francamente non ci sono segnali che smetta nell'arco dei prossimi mesi. Quindi quello che noi chiediamo al governo è un intervento più strutturale, meno una tantum, un intervento che sia sostanzialmente sull'immediato, sulla parte fiscale del costo dell'energia, perché come sappiamo per via delle storie del passato il peso del fisco, il peso delle tasse sulla bolletta energetica, sulla bolletta elettrica nel nostro paese è elevatissimo e c'è necessità di intervenire lì, sapendo che lì l'intervento ovviamente costa soldi, però è vero che se non interveniamo il costo del non intervento sarà maggiore, perché in termini di calo della ripresa noi pagheremo un prezzo altissimo. La ripresa al 6% l'anno scorso ha consentito allo Stato di incassare soldi, molti soldi. Se la ripresa e la crescita cala per via di questo motivo, ovviamente le entrate calano, quindi noi abbiamo bisogno di intervenire subito per evitare che le imprese chiudano. Troppi filoni, troppe filiere di imprese stanno chiudendo oggi. Penso al vetro, penso ai fertilizzanti, insomma tutte le imprese che hanno un importante ruolo dell'energia, ma che magari non sono considerate le classiche imprese energivore, come appunto l'acciaio o altre forme di classiche imprese energivore. Insomma, quello che ci sentiamo di proporre è una fiscalizzazione degli aumenti e una possibilità quindi di ridurre il costo della bolletta elettrica, che non si limiti alle imprese energivore e ai cittadini, ma intervenga anche sulle piccole e medie imprese, che oggi sono molto colpite, ovviamente in modo diverso rispetto alle imprese energivore, ma è necessario intervenire anche per loro, anche perché sono la spina dorsale della nostra economia nazionale. E ovviamente aiutare le famiglie e i cittadini, continuare e rafforzare l'aiuto sulle bollette delle famiglie e dei cittadini. Insomma, è la grande priorità. Quindi noi chiediamo al governo e crediamo che il governo debba considerare questa come la priorità numero uno della ripresa, l'intervento sulle bollette elettriche e accanto a questo anche alcuni interventi in materia energetica e di costo dell'energia che riescano a calmierare nel breve termine. Uno di questi è anche la necessità di intervenire per rendere più europea la nostra la materia dell'approvvigionamento energetico. Dico questo per un motivo molto semplice: l'Europa ha preso una scelta e ha preso una direzione di marcia molto chiara per il futuro. Sostenibilità, rinnovabili, la scelta della lotta al cambiamento climatico. Noi siamo a sostegno di questa scelta. Nell'immediato noi abbiamo un problema. Il problema è che, siccome l'energia non è mai stata materia di competenza comunitaria, mai, l'Europa si è occupata di energia per, diciamo, la porta di servizio, per la finestra della liberalizzazione del servizio. Quando si parla della riforma, le direttive, la liberalizzazione del mercato del gas, dell'energia elettrica, non era politica energetica, era il servizio ai cittadini. Ma sulla politica energetica l'Europa in 60 anni di vita ha lasciato praticamente ogni paese libero di fare come voleva. Quindi noi ci troviamo in una situazione, credo alla fine non ottimale, in cui ogni paese ha la sua componente propria di produzione energetica e ci troviamo con paesi confinanti, pensiamo al caso più banale, la Francia e l'Italia, due paesi che hanno un mix energetico totalmente diverso l'uno dall'altro. E se mettiamo insieme tutti i paesi europei, l'Europa è la parte del mondo in cui c'è tutto dal punto di vista della produzione di energia. Qual è il problema? Il problema è che noi dobbiamo essere in grado di, per esempio, sull'approvvigionamento di alcune materie prime importanti, immediate, penso al gas, che comunque oggi è importante ancora per l'Italia. Noi vogliamo che lo sia meno in futuro, perché il gas comunque interviene purtroppo sul riscaldamento climatico, ma oggi sul gas noi dobbiamo andare a una scelta europea di approvvigionamento europeo di gas oggi, anno 2022, che consenta di fare sul gas quello che si è fatto sui vaccini. Sui vaccini siamo riusciti a fare bene perché si sono comprati insieme, tutta Europa li ha comprati insieme. Noi sul gas oggi, ripeto, quel gas che dovrà essere ridotto in prospettiva, ma oggi, e per l'Italia vale molto il gas, noi dobbiamo far sì che l'Europa lo compri insieme. Se lo compra insieme riesce a abbassare il costo e questo ha una componente molto importante in questa vicenda. Se non lo fa così, ognuno di noi, ogni paese europeo, va dal Qatar alla Russia, alla Norvegia, all'Algeria da solo. E ovviamente il produttore spunta i migliori prezzi. Se andassimo come Europa tutti insieme, un'altra ragione per più Europa, per un'Europa più integrata e non per picconare, mettiamola così, l'integrazione europea, che per noi è così importante.
Allora, segretario Letta, abbiamo ancora tantissimi temi, che qualcosa poi dovremo necessariamente tagliare, anzi mi scuso anticipatamente con tutte le ascoltatrici, tutte le ascoltatori a cui oggi per motivi di tempo non riusciremo a rispondere. Allora, parliamo di diritti. Le scrive Federica Mazzoni, PD di Bologna. Dopo la sua scarcerazione, parliamo del caso Zaki, che ci riempie di gioia, chiedo al PD di non abbassare la guardia sulla sua storia. Chiedo che gli venga concessa la cittadinanza italiana. Letta.
Ma sì, sono d'accordo con Federica, assolutamente d'accordo. Credo quella vicenda sia una vicenda che la dice lunga. Io sono rimasto, cito una cosa che mi ha detto l'altro giorno, siamo stati in questi giorni molto spesso insieme con la moglie di David Sassoli, Alessandra Vittorini, con i figli. Li saluto veramente con grande affetto in questo momento. David e la sua scomparsa hanno avuto un moto incredibile di emozione in tutti noi e mi raccontavano appunto dei messaggi che Patrick Zaki ha inviato, anche lui commosso per la scomparsa prematura, improvvisa di David. Perché? Perché David a livello europeo e come Presidente del Parlamento europeo si era mosso in modo molto molto intenso e aveva fatto sì che l'intera Unione Europea fosse molto determinata a sostegno della drammatica vicenda di Patrick. Adesso in parte questa vicenda si sta evolvendo, ma io sono d'accordo con Federica, quindi sono d'accordo con la proposta che lei fa, che è stata fin dall'inizio la nostra proposta e che io penso sia oggi assolutamente maturo il tempo per arrivare ai risultati. Credo che sia importante, molto importante, che il nostro Paese abbia continuato e continui a seguire la vicenda di Patrick con grande affetto, e appunto quel messaggio di Patrick a David Sassoli sono stati veramente per me una delle cose più emozionanti di questi giorni. Già che ci sono, fatemi anche dire che a tutti i nostri iscritti, militanti, responsabili di circoli in giro per l'Italia, che è impressionante quello che sta succedendo già in questi giorni in Italia. Ho avuto già notizia di 4 circoli del Partito Democratico che hanno intitolato il circolo a David Sassoli, a partire dal circolo di Aviano, città molto particolare, nota anche perché appunto lì purtroppo sono finiti i giorni su questa terra di David, perché David era ricoverato all'ospedale di Aviano e il circolo di Aviano ha voluto omaggiarlo appunto intitolando a David il circolo stesso, così come per esempio abbiamo fatto la settimana scorsa al circolo di Mazzini Trionfale a Roma, che era il circolo dove era scritto David Sassoli, dove tutti, come tutti noi, insomma, gli volevano bene per tanti motivi, ma lì in particolare perché veramente era il militante semplice, il militante che sul territorio, nel quartiere, faceva la sua vita di iscritto al PD. E, come sapete, abbiamo intitolato a David la sala della direzione nazionale del nostro partito. È la sala più importante della sede nazionale del Partito Democratico e la sala non aveva nessuna intitolazione. Sono stato contento e felice di raccogliere veramente un'idea spontanea che è venuta da tutti. Ieri ho partecipato alla cerimonia al Ministero degli Esteri dell'intitolazione di un'altra sala molto importante, la sala dei trattati europei, perché dobbiamo sapere che al Ministero degli Esteri, alla Farnesina, sono custoditi gli originali di tutti i trattati dell'Unione Europea, perché siccome il primo trattato è stato firmato al Campidoglio, a Roma, sappiamo tutti, 1957, tutti i trattati successivi, e quindi l'atto unico europeo, Maastricht, il trattato di Amsterdam, Lisbona, Nizza, Lisbona, sono tutti trattati che sono dei aggiustamenti, miglioramenti, aggiunte del trattato originario, e quindi il trattato originario è sempre stato custodito in Italia, a Roma, e i trattati successivi fino all'ultimo, il trattato di Lisbona, sono a Roma, custoditi alla Farnesina, quindi c'è questa sala, grande sala alla Farnesina, dove ci sono gli originali bellissimi di questi trattati. E il ministro Di Maio, voglio ringraziarlo a nome dell'intero Partito Democratico per la scelta che ha voluto fare, e ieri alla presenza dei familiari, alla presenza di varie autorità, l'intitolazione della sala dei trattati europei a David Sassoli. Continueremo così, voglio appunto, so che tanti altri circoli, tante province stanno lavorando in questa direzione, credo che sia la scelta migliore, veramente David ha rappresentato e rappresenta ciò che di meglio è il Partito Democratico, una figura straordinaria, la ricorderemo sempre, ma soprattutto porteremo avanti le sue battaglie, e credo che questo sia il modo migliore per onorare la sua memoria.
Da parte dei giovani, segretario Letta, sono arrivate tantissime domande questa settimana in vista di questo filo diretto. Noi abbiamo scelto un vocale abbastanza rappresentativo. Sentiamo insieme.
Buongiorno, signor segretario. Sono Francesco Trevisan, ho 19 anni, abito a Oderzo, una piccola cittadina in provincia di Treviso. Dal 9 dicembre dello scorso anno sono il segretario del circolo PD, appunto, di Oderzo. Avevo una domanda da porgli, e cioè come secondo lei è possibile avvicinare sempre più giovani al Partito Democratico, al partito che, diciamo, a cui noi siamo legati, e quali possono essere le iniziative per poter portare nuove forze e nuove energie al nostro partito. La ringrazio e le auguro una buona giornata.
Così Francesco Trevisan da Oderzo, Treviso, 19 anni, segretario Letta.
Ma intanto grazie Francesco, Grazie per il tuo lavoro, grazie per il tuo impegno. Potrei darti una domanda complessa fatta di tante parti, io però vado secco e te ne dico una delle cose che secondo me è fondamentale. Noi dobbiamo essere sempre di più il partito della sostenibilità e della lotta al cambiamento climatico. Perché se facciamo questo, innanzitutto facciamo del bene e siamo dal lato giusto della storia, ci muoviamo nell'interesse del paese e dell'Europa. Ma aggiungo, se facciamo questo, noi riusciamo anche a interessare i più giovani. I più giovani, come tu sai, perché fai parte, appunto, hai 19 anni, quindi sai di cosa parlo, i più giovani oggi sono interessati a mobilitarsi su battaglie, e su battaglie non soltanto astratte o generali, ma battaglie molto concrete. La lotta al cambiamento climatico, sulla sostenibilità, è un tema mobilizzante fantastico. E questa mobilizzazione, la mobilitazione, l'abbiamo vista così forte durante i Fridays for Future negli anni scorsi, e ancora oggi è enorme. Quindi io quello che ti invito a fare è organizza agorà democratiche sul tema della sostenibilità, sul tema della lotta al riscaldamento climatico. Abbiamo tante persone che lavorano su questi temi all'interno della nostra osservatorio degli indipendenti delle agorà democratiche. Per chi non l'avesse ancora fatto, iscriversi a www.agoraddemocratiche.it. Ci sono diverse persone, cito Monica Frassoni in particolare, che portano una grande competenza in questo campo, invitatela, invitate lei, invitate tutti gli altri che si occupano di questi temi all'interno del partito e tante persone che sono nell'ambito del nostro mondo e che lavorano su questi temi. Adesso faccio riferimento per esempio allo straordinario lavoro che Ermete Realacci, la Fondazione Simbola, stanno facendo. Ci sono tanti modi e tante modalità con le quali possiamo fare molto e fare bene in questo campo, quindi ti suggerisco di prendere questo tema e di renderlo fortissimo e visibile. Sono convinto che questo attrarrà molti giovani.
Segretario Letta, abbiamo 6 minuti, ancora 3 domande. Intanto un dato, per tornare al discorso ad agorà democratico, visto che l'ha ritwittato questa mattina. Ad oggi più di 330 sono state le agorà democratiche organizzate in questi mesi, 530 le proposte emerse e discusse in piattaforma, tanti gli incontri che arriveranno, anche perché questo era un percorso che si doveva chiudere con la fine dell'anno, che invece poi fortunatamente, no, ha aperto a un nuovo capitolo.
Sì, abbiamo deciso che questo percorso durerà per tutta la primavera. Organizzate agorà democratiche, partecipate a agorà democratiche, iscrivetevi a www.agoraddemocratiche.it. È la strada dell'allargamento del nostro partito, dell'andare oltre i confini naturali. Credo che sia la strada migliore, fatelo, e sulla piattaforma appunto digitale www.agoraddemocratiche.it poi supportate le proposte che più vi piacciono. Credo che sia il modo migliore per andare avanti e usare questo straordinario strumento di democrazia partecipativa che fino adesso ha fatto sì che più di 80.000 italiani abbiano partecipato a questo lavoro.
Allora, Idee in Circolo è una rubrica di Radio Immagina che ormai da diverse settimane ci accompagna, no? Sono i circoli del Partito Democratico che noi raccontiamo, raccogliendo le voci in giro per l'Italia, raccogliendo anche le domande che le sono state rivolte in vista anche di questo filo diretto. Segretario Letta, ne abbiamo scelta una fra le tantissime che ci riporta nel Mezzogiorno. Scrive Beppe Di Cristina, che è il segretario della Federazione Caltanissetta, ex segretario del Circolo di Gela. Chiediamo che si entri in una nuova stagione di rilancio del Mezzogiorno che corrisponda anche ad una nuova stagione morale. Il Mezzogiorno rischia di rompere con l'Europa se non riesce a prendere l'opportunità del PNRR. Spero che il partito mantenga alta l'attenzione su questo aspetto. Lo si deve anche a tutti gli imprenditori onesti e di buona volontà che operano al Sud.
Ha ragione Peppe, aggiungo anche che questo è l'anno della Sicilia. Peppe viene da Gela, da Caltanissetta, è l'anno della Sicilia, si vota a Palermo in primavera e si vota in autunno per la regione Sicilia. E abbiamo visto la maggioranza all'Assemblea regionale siciliana frantumarsi sulla prova politica ultima, che è quella dell'indicazione dei delegati grandi elettori per la Presidenza della Repubblica, dove appunto c'è stato uno scontro durissimo e con il presidente della regione che ha fatto gesti, diciamo, politicamente estremi. Ecco, è per noi la dimostrazione del fatto che la vicenda Musumeci politicamente è una vicenda che è arrivata al capolinea, e noi vogliamo costruire un'alternativa vincente. Quindi dico a Peppe, noi ci siamo, abbiamo cominciato a livello nazionale a mettere il massimo di focus su questa partita, vi daremo una mano con il massimo di impegno, cominciamo a lavorare in questa direzione. Mezzogiorno vuol dire tante cose, ovviamente Mezzogiorno vuol dire anche una regione fondamentale come la Sicilia, e credo che insieme lavoreremo per cogliere tutte le opportunità che nel PNRR ci sono, ma anche e soprattutto creare questa alternativa fondamentale.
Siamo giunti al termine, segretario Letta. 20 gennaio 2021, 20 gennaio 2022. Radio Immagina compie un anno oggi. Siamo contenti di poterlo festeggiare con lei con questo filo diretto. Io intanto volevo ricordare tutti i colleghi che lavorano in redazione, che ritrovate quotidianamente in onda: Stefano Minucci, Maddalena Carlino, Stefano Cagelli, Agnese Rapicetta, Sara Guabello, Roberto Soriani e Tiziana Ragni, con cui abbiamo condiviso un pezzo del nostro cammino, e poi Lenia Daniello alla parte tecnica, Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming, il direttore Andrea Bianchi. Insomma, anche questo è un compleanno importante, no? Che cade poi in un momento storico particolare.
Sì, sono anch'io a fare gli auguri a tutti voi, a tutta l'equipe fantastica, straordinaria. Gli auguri ovviamente a Cristiano Bucchi, che è il nostro grandissimo anchorman, grazie davvero anche di tutto il lavoro che avete fatto per le Agorà democratiche, perché Radio Immagine è stata veramente il media partner che ha accompagnato tutto il lavoro delle Agorà democratiche. Un grande saluto, ringraziamento, in bocca al lupo ad Andrea Bianchi per il lavoro che state facendo e soprattutto per il futuro, perché abbiamo davanti un anno molto impegnativo, faremo grandi cose. Grazie a tutti i nostri ascoltatori, alle radio con le quali lavoriamo in gemellaggio, e veramente anche per me è stata, in questi miei 10 mesi, ormai siamo già a 10 mesi,
sì,
mamma mia,
il tempo corre,
come passa il tempo
corre.
Questi 10 mesi di lavoro comune, l'appuntamento fisso con il filo diretto, con i nostri ascoltatori, è stata una delle cose più belle. Per me, vi confesso che è un punto fermo, fondamentale, è un modo per fare il punto insieme a voi delle priorità, delle cose che non vanno, delle cose che dobbiamo migliorare e dei grandi progetti che abbiamo di fronte. E c'è bisogno del vostro sostegno, e in particolare grazie, lo sento, il vostro sostegno in questa vicenda del Quirinale, che è una vicenda bella, faticosa, perché l'elezione del Presidente della Repubblica è sempre stata in Italia un parto molto faticoso, e mi sembra di capire che lo sarà anche questa volta. Però insomma abbiamo avuto grandi presidenti, quindi io sono fiducioso che anche questa volta un grande o una grande Presidente della Repubblica prenderà il testimone da Sergio Mattarella, grandissimo Presidente, che da qui voglio salutare con affetto.
E allora grazie al Segretario Nazionale Enrico Letta, grazie a tutti voi e buon ascolto con i programmi di Radio Immagina.
Radio Immagina.